forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Come finirà con il prossimo aumento delle bollette di gas ed elettricità? E perché l'utilizzo delle fonti rinnovabili non ha ancora avuto effetti sui prezzi? Benvenuti all'ascolto del mondo alla radio, sono Alessandro Guarasci, in regia abbiamo Luciana Fantini e Mario Scatton. E allora potete riascoltare queste e le altre puntate del Mondo alla Radio in podcast sul sito internet www.vaticannews.va. Dunque, lo abbiamo accennato, a gennaio aumenti di luce e gas. La precisazione è arrivata qualche giorno fa da Stefano Besseghini, che è presidente di ARERA. Ecco, secondo il numero uno dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, con il prossimo anno le bollette di luce e gas degli italiani subiranno un aumento inevitabile. Lui parla anche addirittura del 50% per l'elettricità e del 40% per il gas, e questo proprio a causa dell'impennata del costo delle materie prime, in sostanza petrolio e metano. Il governo ha approvato un pacchetto di circa 3,7 miliardi nella legge di bilancio a sostegno delle categorie più fragili. Dunque, da inizio dicembre le quotazioni del gas hanno subito un rincaro del 70%, rendendo tra l'altro le quotazioni attuali davvero insostenibili per centinaia di piccoli rivenditori di energia che lavorano in Italia. Va detto comunque che negli ultimi giorni, per fortuna, i prezzi del gas sono in calo. I motivi del calo sono dovuti al fatto che molti carichi di GNL, ovvero gas naturale liquefatto, hanno deviato le loro rotte e dall'Asia si stanno dirigendo verso il vecchio continente, proprio complici i prezzi europei alle stelle. Rimane però il fatto che erano decenni che i combustibili non avevano quotazioni così elevate e soprattutto ricarichi così importanti per le nostre tasche, ed essere purtroppo ancora molto utilizzati sono soprattutto i combustibili fossili, nonostante si parli tanto di transizione energetica. E allora questo lo dice l'analisi trimestrale del Sistema Energetico Nazionale dell'Enea. Sentiamo allora la scheda di Eliana Astorri.
Il caro energia non frena l'aumento di consumi ed emissioni in Italia. Nel terzo trimestre dell'anno la domanda di energia ha registrato un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2020. In aumento risultano anche le emissioni di CO2 del 4% circa a causa del maggiore utilizzo di fonti fossili, soprattutto petrolio più 8% e carbone più 25%. L'analisi trimestrale del Sistema Energetico Nazionale dell'Enea per l'intero 2021 prevede una crescita complessiva dei consumi superiore al 7% e quasi altrettanto delle emissioni. Sostanzialmente stabili le rinnovabili, in lieve aumento, più 1% nei primi 9 mesi dell'anno. A livello europeo si riscontrano invece avanzamenti nell'ambito delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con posizioni di rilievo per Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Francia. Inoltre in Germania e Austria si segnalano punte di specializzazione per le batterie non lontane dai paesi leader.
E allora, l'avete sentito da Eliana Astorri, le rinnovabili aumentano solo dell'1%, eppure da un'analisi di Bloomberg l'80% della nuova potenza installata nel mondo è rinnovabile e quasi la metà è fotovoltaico. Per l'amministratore delegato di Enel Starace, tutti negli ultimi 10 anni hanno capito che le rinnovabili sono competitivi, convenienti e sono l'asse portante della generazione di energia elettrica dei prossimi anni. Dunque, la parola del decennio per Starace e elettrificazione. E allora, noi ora cerchiamo di capire come davvero elettrificare il paese. Abbiamo con noi il presidente di Simbola, Ermete Realacci. Buon pomeriggio, Realacci.
Buon pomeriggio.
Allora, una cosa innanzitutto, elettrificare il sistema, però come? Perché se continuiamo a utilizzare metano e petrolio per dare più elettricità, il problema rimane quello, Realacci.
Assolutamente sì, bisogna installare molte più fonti rinnovabili. Io do un solo dato perché capiscono tutti qual è il problema. L'anno scorso l'Italia ha installato di solare fotovoltaico, che come abbiamo sentito ha fatto la parte dell'ONU in tutto il mondo delle nuove installazioni per la produzione di energia elettrica, 750 megawatt. L'Olanda 1930 megawatt. Ora l'Olanda è grande quanto Sicilia e Calabria, ha meno abitanti e molto meno sole dell'Italia. C'è qualcosa che non va bene. Vuol dire che la spinta che deve esserci per aumentare l'installazione di fonti rinnovabili, che sono quelle che poi stabilizzano il prezzo dell'energia, perché questi sono anche andamenti speculativi, vi do un solo dato: nelle scorse settimane la Francia faceva pagare per l'energia elettrica un prezzo molto più alto della Germania e persino più alto dell'Italia, nonostante abbia molte centrali nucleari. Vuol dire che sono andamenti speculativi che possono essere frenati solo da un forte aumento delle rinnovabili, perché le rinnovabili hanno una caratteristica: costa molto fare l'impianto, ma dopo non costa nulla l'energia, perché è fornita, diciamo, dalla natura, il sole, il vento, e quindi impediscono, riducono la speculazione.
Senta, allora, Realacci, lei viene da un lungo passato, diciamo, anche in Lega Ambiente. Voi eravate e lei è ancora contrario al nucleare. Lei in qualche modo appunto ha parlato della Francia. Conviene ad oggi investire sul nucleare, anche quello di nuova generazione? Ogni tanto il ministro Cingolani la butta là.
Ma il nucleare di nuova generazione, che ci sia o non lo dice, dove sia nessuno lo sa, nel senso che ogni volta si dice che c'è un nucleare di nuova generazione. Si parlava di un nucleare nuova generazione anche per le uniche due centrali nucleari in costruzione in Europa occidentale attualmente, che sono Flamanville in Francia e Olkiluoto in Finlandia, con tecnologia francese. Queste centrali hanno avuto ritardi enormi, i costi sono triplicati, quadruplicati. Areva, che era l'azienda francese che fa il nucleare, è fallita, quindi non è una cosa economicamente conveniente. Ci possono essere altri vantaggi, ci possono essere altri interessi in tante parti del mondo, penso purtroppo anche al legame col nucleare militare, ma non è certo la risposta al fabbisogno di energia, tant'è vero che nessuna compagnia privata di produzione di energia elettrica in Occidente sta puntando sul nucleare.
Realacci, davvero in un minuto per chiudere, che cosa lei si sente di consigliare in questo momento, diciamo, alle istituzioni per favorire davvero una svolta ecologica nel senso delle rinnovabili? In sostanza, dov'è il problema se così ci sono così poche rinnovabili in Italia, o meglio, la tendenza si è fermata?
Eccesso di burocrazia, troppe opposizioni, bisogna semplificare la vita e poi bisogna puntare molto anche sul risparmio per ridurre il costo delle bollette dei cittadini italiani. Per esempio nelle case vale più l'ecobonus che non uno sconto sul metano.
Ah, benissimo, questo allora magari ce lo appuntiamo, magari per la prossima legge di bilancio.
Ne parliamo un'altra volta.
Esattamente, la ringrazio. Allora, io ricordo che abbiamo avuto
buon
con
lavoro,
noi...
Buon lavoro.
Buon pomeriggio, Realacci.
Grazie.
Ma allora noi adesso torniamo adesso all'analisi dell'Enea. Lo ripetiamo, sul fronte dell'innovazione l'Italia si colloca ai margini dell'Europa per le cosiddette tecnologie low carbon, cioè in sostanza quelle tecnologie che producono poca anidride carbonica. L'esame dei più recenti dati di brevetto mostra una diffusa e spesso forte despecializzazione tecnologica, così dice l'Enea, tranne che nel solare termico, dove si conferma per l'Italia un significativo vantaggio. Insomma, tanto green, ma noi lo diciamo solo a parole. Sentiamo allora che cosa ci ha detto Francesco Gracceva, che ha curato appunto per l'Enea l'analisi.
Noi abbiamo costruito un indice, un composito costruito da diversi indicatori per valutare l'andamento della transizione energetica in Italia. Dal punto di vista della triplice sfida, cosiddetto trilemma energetico, la triplice sfida di fornire energia sicura, economica ed ecologicamente sostenibile. Ecco, questo indice nel 2021 ci dà un risultato in peggioramento rispetto all'anno precedente, ebbene resti migliore il valore dell'indice rispetto al 2019. Le ragioni stanno nell'andamento in primo luogo della decarbonizzazione rispetto agli obiettivi che vengono dall'Unione Europea e il fatto che nel 2021 le emissioni abbiano ripreso a salire in modo molto significativo rispetto al 2020 con un rimbalzo sostanzialmente in linea con quello del PIL è legato principalmente al fatto che in primo luogo sono risalite i consumi di energia. Con la risalita del PIL, la ripresa di rimbalzo del PIL nel 2021.
Ecco, ma il 2022 secondo voi come si preannuncia?
Tenendo conto dell'andamento recente, appunto, che i parametri come l'intensità energetica dell'economia e anche l'intensità carbonica, cioè la quantità di carbonio nell'energia, quindi l'intensità carbonica, negli ultimi anni è probabile che per il caso dell'energia primaria, tenendo conto che per l'economia, per il PIL, si attende una nuova risalita piuttosto, insomma, crescita piuttosto forte dell'ordine del 4% addirittura, a quel punto anche i consumi di energia primaria sarebbero ripresa, mentre per le emissioni è possibile che continui una riduzione dell'intensità carbonica che sta avvenendo soprattutto nel settore elettrico, anche quest'anno è continuata, e però con tutti i limiti legati, insomma, alla rigidità della domanda, la difficoltà, insomma, di cambiamenti radicali nel sistema nel breve periodo, probabile che nell'anno prossimo è difficile, insomma, che le emissioni di CO2 scendano sotto i livelli del 2021, insomma, ecco, di quest'anno.
Certo. Senta, quali sono i settori che hanno contribuito di più?
L'impatto principale della crisi pandemica sul sistema energetico era stato sui consumi di petrolio, i prodotti petroliferi, nei trasporti, legati in primo luogo ai lockdown, alla riduzione dei spostamenti delle merci e delle persone. Quest'anno il rimbalzo è stato concentrato soprattutto di nuovo lì, insomma, con la ripresa dei consumi di petrolio, prodotti petroliferi e nei trasporti. E quindi anche nel caso delle emissioni, le emissioni sono arrivate, la ripresa è arrivata soprattutto da questi settori. Insieme a questo ha fatto un po', ecco, uno scalpore, insomma, fa notizia la ripresa anche di un certo consumo del carbone nella termoelettrica, nella produzione di energia elettrica.
E certo, questo perché il gas costa troppo. Senta, Graceva, per chiudere, sì, voi vi siete in qualche modo spiegati perché questo stallo delle rinnovabili?
Se guardiamo all'ultimo decennio, inizialmente il motivo è il fatto che c'è stato un boom di installazioni negli anni 2011-2012 legate agli incentivi molto forti. Finita quella fase di incentivi molto generosi, si è entrati in una fase un po' di stagnazione dell'installato, però c'è un problema di normativa e di tempistica legata alla burocrazia italiana, alla difficoltà, anche all'accettazione sociale da parte, insomma, delle popolazioni, all'installazione, insomma, di impianti su grande scala, per cui i tempi di installazione sono molto lunghi, perché praticamente si viaggia a un installato anno medio che è dell'ordine di un quarto, ma anche più, rispetto a quello che sarebbe necessario.
Fonderie, industrie metalmeccaniche, industrie del vetro, appunto sono queste le attività che in Italia almeno consumano più energia, molta energia. Il rischio che aumentino i costi di produzione e che queste a loro volta dunque si riflettano sui consumi e sui costi dei beni che noi andiamo ad acquistare ogni giorno. Allora è con noi Walter Dariz, che è direttore di Assovetro, ovvero l'associazione che riunisce le aziende che appunto producono vetro.
Allora, noi siamo un settore energivoro, consumiamo principalmente gas naturale, 70% e 30% energia elettrica, quindi risentiamo molto di questo incremento, poiché il 30% circa di costi di produzione un anno fa erano energia, oggi con gas ed elettricità che sono 5 volte tanto rispetto all'inizio dell'anno, insomma il conto è presto fatto.
Come vi aspettate che il sistema in qualche modo debba reagire?
Nessuno ha la bacchetta magica, leggo che tutti quanti chiedono aiuti al governo, prezzi calmierati e cose di questo tipo. È aumentato il costo della materia prima, quindi che è una cosa che va, la materia prima energia, quindi è una roba che va a mercato, Speriamo che rientri parzialmente, non ci aspettiamo che rientrerà del tutto l'anno prossimo, e in questo ecco un warning, un'attenzione particolare al governo italiano ed europeo di non sottovalutare la situazione, poiché troppo spesso sento dire da importanti rappresentanti di tutte le istituzioni che la situazione rientrerà nell'anno prossimo. Non abbiamo questa sensazione.
Ecco, il rischio che però a questo punto voi siate costretti ad aumentare il costo dei vostri prodotti, e questo potrebbe avere degli effetti non solo sull'inflazione ma anche su tutta una serie di soggetti fragili. In sostanza, il vetro noi lo utilizziamo tutti i giorni dentro le nostre case.
Il rischio è sicuramente un rischio inflattivo, sicuramente il tema che poi a valle non si possa aumentare il prezzo nella misura necessaria a mantenere in equilibrio i conti. D'altra parte le nostre aziende non possono produrre in perdita, nel senso che per un certo periodo di tempo si può fare, ma dopo bisognerà trovare un aggiustamento sui prezzi, questo è necessario. Mi rendo conto che può rappresentare un problema, infatti il tema dell'inflazione è questo, però consideriamo anche che da un altro punto di vista, fortunatamente non lo so quanto, ma il vetro è un materiale relativamente poco costoso per ora, quindi comunque aumenti di prezzo saranno in ogni caso contenuti sul valore dell'oggetto finale, no? In una finestra il vetro, per fare un esempio, il vetro rappresenta neanche il 10% del costo della finestra.
Ecco, senta, però lo scorso anno comunque il costo dell'energia è stato piuttosto basso. In sostanza lo scorso anno però i vostri costi di produzione sono stati più bassi rispetto agli attuali.
Allora, noi siamo venuti, lo scorso anno intende il 2020?
Certo.
Dunque, durante il 2020 abbiamo, come sappiamo, dovuto chiudere circa metà delle fabbriche, nel senso non si poteva vendere durante il lockdown. Ciò non di meno abbiamo dovuto continuare a produrre vetro che abbiamo riciclato all'interno del forno, sostenendo tutti i costi come se producessimo produzione venduta. Quindi in realtà no, abbiamo accumulato ulteriori perdite.
Ecco, a questo punto
i costi, prego, non erano bassi, erano normali.
A questo punto però le prossime vostre mosse quali potrebbero essere per far sì che appunto la produzione non ne risenta? Perché poi il rischio anche è che per esempio ne possano risentire i posti di lavoro?
Il rischio è che chiaramente non potendo produrre più di tanto tempo con margini, che insomma perdendo soldi, si vedrà. Per ora non sono previsti fermi produttivi, se non, insomma, non generali, per cui andremo avanti, ma chiaramente bisognerà capire nei prossimi mesi, 2 mesi, come si mette la situazione.
E allora, avete sentito, la situazione è molto, diciamo, fluida. Le bollette rischiano appunto di far aumentare i costi di tante materie prime. Nomisma ci dice che dobbiamo aspettarci aumenti tra i 770 e i 1200 euro a famiglia. Davvero non poco. Poco prima di Natale la Scia Agricoltori Italiani ha fatto notare che nonostante il pesce non possa mancare alle nostre tavole in questi giorni di Natale, ci sono stati però pesanti rincari dovuti anche all'aumento del costo dell'energia, pensate, più 25% in media rispetto allo scorso anno. Diciamo, qualche contromisura il sistema l'ha preso, perché c'è il cosiddetto bonus elettrico, che in realtà non è di adesso ma è degli anni precedenti, però solo il 14% delle famiglie in povertà ha beneficiato nel 2020 del bonus elettrico. Allora, per parlarne è con noi Fabio Gerosa, che è tra i componenti dell'osservatorio diciamo contro la povertà energetica e è uno tra i fondatori di Fratello Sole, un'associazione che si occupa di transizione ecologica di enti del terzo settore. Buon pomeriggio, Gerosa.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, senta, il tema della povertà energetica è, diciamo, nuovo per tanti italiani. E in realtà di che cosa si tratta?
Ma allora, la povertà energetica è un sottosistema, per così dire, della povertà in generale, e si parla di povertà energetica dentro un contesto dove la transizione energetica è uno dei driver culturali del nostro tempo, della nostra epoca, tutti ne sentiamo parlare, e questo significa che è necessaria una particolare attenzione verso chi non può accedere a questo, diciamo, sognato nuovo mondo che viene chiamato New Green Deal. C'è il rischio concreto, cioè, che i poveri, ma anche molti altri in una situazione di confine economico e culturale, non possano accedere all'energia e all'energia pulita. È per questo che parliamo di ecological divide, in analogia col digital divide. Cioè, si tratta del mancato accesso ad un'energia pulita e rinnovabile da parte di chi non riesce a pagare nemmeno la bolletta. Oppure, per capire l'indicatore tecnico della povertà, certo, energetica, ecco, quelle famiglie, quelle persone che spendono oltre il 10% delle proprie entrate per spese energetiche, riscaldarsi, raffrescarsi quando ci sono.
E che dunque, diciamo, poi rischiano di non avere nemmeno i soldi per comprare da mangiare. Senta, voi come Fratello Sole, quali progetti state attuando in questo periodo per, appunto, contrastare questa povertà energetica che poi, dai dati che ci dicono, rischia di aumentare in modo drammatico? Perché se addirittura gli aumenti potrebbero arrivare a 1200 euro a famiglia, capisce, è un tema molto importante.
Eh sì, l'Osservatorio Italiano della Povertà Energetica conta addirittura in oltre 2 milioni le famiglie che sono in stato di povertà energetica, e i dati dell'Osservatorio Europeo contano in tutta Europa oltre 50 milioni, quindi è un problema devastante da questo punto di vista. Quello che stiamo facendo noi è quello di attuare dei progetti che riguardano appunto l'aiuto agli enti del terzo settore per rendere più confortevoli energeticamente le loro case, in modo che soprattutto le persone più povere possano vivere in un ambiente confortevole. Stiamo facendo anche dei progetti europei molto importanti che pongono l'attenzione su questi temi. A gennaio partirà il primo progetto di contrasto alla povertà energetica a Milano, svolto con il Comune di Milano, Caritas, in una zona di Milano dove c'è Cascina Cuccagna. E nel 2021 abbiamo in programma di sviluppare delle comunità energetiche sul modello della Laudato Si, ovvero cercando di rispettare la terra con la produzione di energia rinnovabile, quindi chi consuma produce energia rinnovabile senza lasciare indietro nessuno, specialmente gli ultimi, quindi proprio quelli che sono in un momento di difficoltà o di povertà energetica.
Senta, Gelosa, per chiudere, che cos'è Fratello Sole?
Fratello Sole è un'esperienza meravigliosa, è l'unione di enti del terzo settore, di enti non profit, l'unione di Caritas, anche di diocesi, di enti religiosi, che hanno deciso di seguire la Laudato Si e di metterla a terra, cioè di fare qualcosa di veramente concreto, e soprattutto hanno deciso di non farlo da soli, ognuno fa per sé, ma proprio di farlo insieme, in una comunione di intenti che abbia la capacità di portare innanzitutto una grande competenza, quindi non ognuno si faccia la propria competenza in un campo che non è il proprio, quello dell'energia, ma di condividere e di chiedere a Fratello Sole di dire come si fa a portare a terra la Laudato Si, come si fa a fare la vera conversione ecologica. E questa decisione è una decisione fatta insieme, ha una capacità di coinvolgere gli enti molto importante. E la seconda cosa che fa Fratello Sole è quello di aiutare gli enti, non solo tecnicamente appunto, ma anche finanziariamente, perché ricordiamoci che la transizione energetica costa tantissimi soldi.
Esattamente, è quello di cui abbiamo parlato anche precedentemente, diciamo, con gli altri ospiti del programma. Allora, io ringrazio Fabio Gelosa, tra i componenti dell'Osservatorio contro la povertà energetica e tra i fondatori di Fratello Sole. Buon pomeriggio, Gelosa.
Grazie a tutti voi, buon pomeriggio.
E allora si chiude qua questa puntata del Mondo alla Radio, dedicata alla transizione ecologica, ma soprattutto dedicata a quanto pagheremo in più di costi energetici per l'aumento delle bollette. Io vi saluto per un attimo, buon pomeriggio a tutti, ma vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.
Buon anno da Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.